Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi Magica Fossati fino alle 10 insieme a Federico Solchi. Tra pochissimo naturalmente apriremo le linee al 1300 799 626, e appunto dopo una settimana di isolamento dovuto al Covid-19 Morrison si è appunto recato a nord per visitare questa zona del New South Wales devastata dalle inondazioni. Finora il governo ha fornito 238,9 milioni di dollari in disaster payments a più di 200.000 persone che sono state colpite da queste inondazioni. Il primo ministro però ha annunciato anche fondi aggiuntivi.
In the council areas of Richmond Valley, Lismore and Clarence Valley, we will be extending those Commonwealth disaster payments for a further two payments. So that's $50 million directly going to the pockets of those most affected.
Queste erano le parole del primo ministro Scott Morrison, il quale ha anche, ha anche difeso l'operato del suo governo. Sentiamolo.
I think we have to be realistic that in any natural disaster we don't have those resources which has ADF just waiting around the corner. I mean, we were assembling those resources, we were pre-positioning those people. In fact, there were ADF saving people with helicopters, winching them off roofs on Monday. And that was occurring. But in any natural disaster, everyone has a role to play. And the suggestion that it is only the governments that are involved in an emergency response, I don't think the community agrees with that, by the way. And they certainly showed that by what they did bravely.
Queste le parole del primo ministro Scott Morrison appunto ieri durante la sua visita nella zona del New South Wales colpita dalle alluvioni. E come abbiamo sentito anche nel corso del giornale radio, il Climate Council ha indicato che il disastro ambientale di questi giorni è uno dei più estremi della storia d'Australia. Il Climate Council ha infatti pubblicato un nuovo rapporto che mostra ad esempio come Brisbane abbia ricevuto l'80% delle precipitazioni annuali in soli 3 giorni. E purtroppo Will Steffen del Climate Council ha anche dichiarato che con ogni grado in più che si aggiunge a causa del cambiamento globale alle temperature medie annuali, la frequenza di eventi del genere, secondo le previsioni, raddoppierà.
E questa mattina noi apriamo le linee per parlare con voi della situazione nelle aree colpite. Voi potete chiamarci al 1300 799 626, fino alle 9 della costa est. Potete anche inviarci un sms allo 0429 996 263. Ma abbiamo con noi anche alcuni ospiti e iniziamo quindi la conversazione con la prima persona in linea. Si tratta di Simona. Buongiorno Simona.
Buongiorno.
Ciao.
Grazie
Simona.
Ciao, buongiorno.
Grazie a te per aver accettato di partecipare ancora, perché ti avevamo già sentita la settimana scorsa. Ricordaci dove ti trovi, dove abiti.
Allora, io abito a Rosebank, che è a 15 minuti da Lismore in macchina, e sono fortunata perché abito su una collina, quindi la mia casa sta bene e tutto a posto.
E senti, qual è invece la situazione attualmente? Una settimana fa le acque erano arrivate a addirittura 14 metri. Cosa vedi adesso dalla collina verso la città di Lismore?
Scusa, puoi ripetere perché è andata via un attimo la linea?
Certo, certamente. Una settimana fa quando avevamo parlato con te le acque praticamente ricoprivano metà della città. Adesso qual è la situazione? Dove sono le acque? È iniziata l'opera di pulizia e ricostruzione?
Allora, tutta la settimana ci sono stati volontari. Veramente devo dire che la comunità che c'è nel Northern Rivers è incredibile, perché ogni casa aveva almeno 10 persone che stavano aiutando. Siamo rimasti senza internet e incomunicati con il telefono per alcuni giorni, però siamo riusciti, cioè delle persone straordinarie sono riuscite a coordinare i volontari per andare dai più bisognosi. Devo dire che siamo tutti civili, nessuno fa parte del governo, quindi siamo tutti vicini. E la situazione nel senso di pulizia sta andando molto meglio, e ricostruzioni, adesso ogni padrone di casa dovrà vedere con l'assicurazione ricostruzioni non sono ancora rincominciate, le scuole sono ancora chiuse.
Non è facile, insomma, non è ancora una situazione sicuramente risolta, anche perché in realtà quando si parla di ripulire bisogna anche immaginare che ci vuole parecchio tempo ed è tra l'altro un po' pericoloso perché le acque comunque possono essere infette o potenzialmente inquinate. Da quel punto di vista, infatti, partecipate attivamente come comunità, ma immagino anche prendendo le dovute precauzioni, c'è come dire coordinamento su questo fronte?
E veramente tutto quello che ho fatto in questi giorni è andare con stivali di gomma e guanti e buttare cose dalle finestre, dalle case, qualsiasi cosa trovassi con fango. E la cosa che adesso dovrebbero incominciare a ritirare tutta la spazzatura, perché ci sono cumuli, montagne di cose per le strade.
C'è preoccupazione tra la popolazione locale per quello che può ancora capitare o in generale per il futuro, visto che appunto molti hanno perso la casa o hanno subito danni ingenti?
Ma sinceramente io penso che le persone che sono in questa situazione non si sono ancora rese conto di quello che sia successo, nel senso che sono tutti molto attivi, hanno iniziato tutti a pulire. E secondo me i crolli arriveranno fra qualche giorno. Sono tutti molto attivi a pulire adesso.
Grazie mille Simona, noi ti auguriamo il meglio e grazie per aiutare la tua comunità. Noi speriamo che la situazione si migliori quantomeno nei prossimi giorni e torneremo sicuramente a risentirti. Grazie.
Grazie mille, buona giornata.
Ciao Simona, grazie. Tra l'altro non l'abbiamo ringraziata, ci ha mandato anche un video che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian che mostra appunto alcune scene davvero difficili da vedere, immagino ancora di più da vivere, una casa completamente allagata, è stata investita chiaramente dall'ondata di fango di questi giorni. Rimaniamo nella zona appunto di Lismore e di Byron Bay, perché il prossimo ospite si chiama Alessandro Pellizzone, l'avevamo sentito anche la settimana scorsa. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno a voi.
Grazie per aver accolto di nuovo il nostro invito.
Grazie per l'invito, grazie a voi.
Alessandro, tu non sei stato direttamente colpito dalle alluvioni, ma qual è la situazione che stai vivendo nella zona di Lismore?
Io vivo a Byron e Byron è rimasta, è come una specie di bolla che è rimasta protetta da queste alluvioni che hanno veramente devastato l'intera zona. Quindi c'è un po' un senso quasi di colpa nell'avere evitato i danni. Intorno la situazione è un po' come l'ospite precedente diceva, è apocalittica, nel senso che Lismore per esempio ha delle case che sono state inondate, non so quante migliaia, due terzi dovranno essere demolite, cioè l'intera parte della città bassa, quella che è vicino al fiume, dovrà essere completamente demolita. Due scuole, da quanto ho capito, dovranno essere demolite, due delle scuole principali della zona dovranno essere demolite. Per cui gli studenti, per esempio, stanno studiando in palestre o in altre zone dove possono mettersi insieme per studiare. L'università, devo dire, è stata ha preso un ruolo di guida dove veramente è diventata un'ancora per la regione, sta cercando di ospitare tutti quelli che non hanno casa, sta cercando di dare cibo a quelli che non hanno da mangiare. La situazione in Lismore è visibilmente devastante. Ma ancora di più lo è la situazione intorno, perché ci sono un sacco di comunità dove le strade, cioè nelle colline o nelle montagne, le strade sono state spazzate via, e per cui chi vive in queste case o in queste comunità può raggiungere, diciamo, il resto delle reti di comunicazione soltanto a piedi.
Ricordiamo che stiamo parlando con Alessandro Pellizzon, che lavora nella zona di Lismore, vive a Byron Bay, e appunto questa è la zona del New South Wales che è stata particolarmente colpita dalle recenti alluvioni. Mi dicevi a microfoni spenti, Alessandro, che tu ti sei anche tu armato, immagino, di stivali e guanti, come Simona che ci parlava prima, e sei andato a dare una mano nella zona di Mullumbimby. Si trova praticamente a nord di Byron Bay. Lì com'è la situazione?
Ah, anche lì è stata... La situazione di Mullumbimby è simile alla situazione che ho visto a Lismore nel 2017, quindi non è stata devastante quanto sia devastante adesso a Lismore, ma la devastazione c'è, per cui ci sono state queste montagne di non immondizie, ma di oggetti che sono da gettare via per la strada e per le strade, che dovranno essere raccolti e buttati da qualche parte. Il che rende anche molto chiaro e molto visibile come questa cultura del consumismo, nella quale tutti siamo immersi, nella quale viviamo, diventa immediatamente visibile quando queste montagne di oggetti, di plastica, di tela, di legno, di metallo, debbano essere buttati via in quintali o tonnellate. È molto visibile come la cultura del consumismo venga colpita così profondamente da una devastazione del genere.
Alessandro, quali sono le necessità principali della popolazione locale in questo momento? Ad esempio, tu quando sei andato a Mullumbimby, che cosa hai riscontrato sul terreno? Di cosa c'è bisogno proprio ora?
È un po' come quello che dice la piramide di Maslow, dei bisogni. Sono chiaramente i bisogni principali. Shelter, come si dice?
Riparo.
Riparo, sì. Esatto, grazie. Riparo, cibo, acqua, calore. Una volta che quelli sono ottenuti, ci sono poi tutte le necessità psicologiche. E devo dire, come diceva Simona prima, che c'è una risposta della comunità a tutti i livelli, non soltanto fisica, dove uno si mette gli stivali e i guanti e comincia a pulire, ma anche c'è una risposta molto più raffinata, per cui c'è assistenza gratuita legale per vedere cosa si possa fare nei termini delle assicurazioni, eccetera. C'è assistenza psicologica, c'è assistenza attraverso massaggi e cose del genere.
Questo tutto dalla comunità o c'è anche una presenza, come dire, istituzionale che si sente?
Tutte e due. La risposta della comunità è così grande, è così grande che la risposta istituzionale sembra ridotta, però in realtà c'è una risposta di entrambi, cioè le istituzioni stanno rispondendo, probabilmente non sufficientemente in fretta come molti vorrebbero, però sicuramente stanno rispondendo. Però la comunità in generale sta rispondendo in maniera esemplare.
È una specie di silver lining: una volta che queste devastazioni succedono, la comunità davvero si unisce e fa sì che porti del bene al resto della comunità. Noi, Alessandro, ti ringraziamo per questa tua preziosa testimonianza, grazie anche a te per tutto quello che hai fatto per la comunità di Lismore e di Mullumbimby, e staremo sicuramente a risentirci.
Grazie a voi.
1300 799 626, il numero per chiamarci questa mattina se volete anche voi raccontarci la vostra esperienza diretta. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa e poi ritorniamo qui su Radio SBS.
Ore 8:51, voi siete di nuovo all'ascolto in diretta o in podcast del programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia questa mattina fino alle 10, Federico Solchi e Magica Fossati. Noi stiamo parlando con italo-australiani che sono stati colpiti direttamente dalle recenti alluvioni che hanno colpito il New South Wales ed il Queensland. Se anche voi volete raccontarci la vostra esperienza, potete chiamarci fino alle 9 al 1300 799 626.
E adesso procediamo con un'altra ospite che ci riporta a parlare della stessa zona, quella nei dintorni di Lismore, cittadina del New South Wales che è stata particolarmente colpita da questa ultima alluvione. Si chiama Serena. Buongiorno Serena.
Buongiorno a voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, raccontaci innanzitutto dove abiti tu e come te la sei cavata in questi ultimi giorni.
Io vivo sulla parte alta di Lismore, si chiama Gonellaba, Sì, quando è successo questa alluvione fondamentalmente ero un po' bloccata a casa perché non, l'accesso alle strade è stato subito sbarrato e chiunque aveva possibilità di aiutare con una barca si è precipitato giù in town.
E tu ce l'avevi? Hai avuto questa possibilità?
No, sfortunatamente no, ma degli amici si sono prestati ai soccorsi, quindi hanno preso le barche e sono andati giù.
Quindi tu sei stata una di quelle fortunate, nel senso che tu la tua abitazione si trova nella parte alta di Lismore e quindi no, la tua abitazione non è stata colpita direttamente dalle inondazioni, non hai avuto acqua in casa, insomma.
Esatto, no, non ho avuto acqua in casa, perdite da soffitto, ma niente di terribile, ho avuto amici con l'acqua sopra il tetto che hanno dovuto rompere il soffitto per uscire sul tetto ed aspettare i soccorsi, ma sì, io sono una di quelle fortunate che ha sempre avuto un tetto sulla testa e l'elettricità.
Ecco, cosa sta succedendo adesso, cioè in città? Immagino che siate tutti più o meno coinvolti nel lavoro di assistenza e recupero, insomma, per le persone che sono state più direttamente colpite.
Sì, allora, qui a Gonellaba c'è un recovery center, un rescue center, che è stato adibito a dormitorio, a banca del cibo, danno delle aiuti di qualsiasi tipo, quindi alcuni, molti dei sfollati sono venuti qui o all'università, ci sono state diversi tipi di servizi attivati, c'è la raccolta dei vestiti, la raccolta del cibo, ma anche risorse come counseling, come medici e infermieri, tutti si sono prestati all'aiuto. Io sono attiva lì e gestisco la cantina dal primo giorno. Distribuiamo pasti caldi che sono la maggior parte tutte donazioni sia da ristoranti che da privati, per tutti quelli che hanno perso casa e non solo, anche l'elettricità.
Serena, scusami, a questo proposito, qual è l'umore che si respira in città? C'è si respira disperazione oppure c'è un senso di unione, di voglia di ricostruire? Che idea ti sei fatta?
Guarda, sono stata commossa più e più volte in questi giorni perché tutti aiutano tutti. Nessuno si risparmia, chiunque aiuta nel modo che può, la gente è armata di guanti e stivaloni e si precipita ovunque c'è bisogno, quindi c'è speranza, c'è il senso di comunità, è fortissimo. Devo dire che la comunità è così presente che ovviamente le forze dell'ordine non sono abbastanza per tutto quello che sta succedendo.
Vorreste una presenza maggiore, insomma, dal punto di vista dell'intervento?
Well, dal primo giorno non si è visto niente, devo dire che fino al quarto giorno l'unica cosa che vedevi era la polizia in giro, ma ovviamente pulita, senza neanche una macchia di fango addosso, mentre la gente era completamente immersa a spingere fango, a svuotare case, negozi. Dal quarto quinto giorno si è iniziato a vedere gli uomini dell'esercito, ma senza mezzi pesanti, quindi non ho visto una reazione immediata. Nel momento in cui si è parlato di disastro nazionale, allora ho iniziato a vedere i mezzi pesanti che facevano qualcosa.
Un'attività vera e propria, capito. Serena, ti ringraziamo tantissimo. Speriamo di risentirti nei prossimi giorni per approfondire, insomma, quello che sta avvenendo lì. E siccome ci sono solo pochi minuti, ti salutiamo per dare spazio anche a Veronica, che ci chiama da Lismore.
Non c'è problema.
Grazie infinite. Grazie mille a Serena e passiamo a Veronica, che è appunto in linea. Buongiorno, Veronica.
Ciao.
Ciao. Anche tu sei a Lismore in questo momento?
Sì, Lismo, vivo in East Lismo, quindi la zona è stata colpita, però sono su una collina, quindi la casa si è salvata.
Però intorno a te com'è la situazione? Cosa vedi intorno a te?
Al momento c'è solamente distruzione. Ho molti amici che hanno perso la casa, che hanno perso praticamente tutto, però lunedì mattina era il momento in cui penso che le persone hanno avuto molta, molta paura.
Veronica, se, all'inizio di questo segmento abbiamo ascoltato il benvenuto che alcuni abitanti di Lismore hanno riservato al primo ministro Scott Morrison, che è venuto ieri in visita alle zone alluvionate. Anche tu condividi la frustrazione di questi cittadini nei confronti del governo?
Assolutamente, se non era per tutte quelle persone che erano in giro con le barche lunedì mattina, non avremmo perso 5 persone, avremmo perso molte di più. E c'è assolutamente, i negozi sono tutti rotti, è ancora tutto di fuori, nessuno viene veramente a pulire. E ci sono i militari fortunatamente adesso che iniziano a raccogliere, a pulire le strade un po', però è una città che è stata lasciata da sola nei primi giorni. Assolutamente.
Veronica, abbiamo purtroppo solo pochi secondi ancora. Sento dei bambini nel sottofondo. Scuole e asili non sono aperti in questo momento o sì?
L'asilo dei miei bambini è aperto perché è Gnonlabà, quindi è fuori dal centro, e fortunatamente ho l'opportunità di poterli portare a scuola e andare a aiutare altre persone che hanno bisogno. Il padre del mio compagno ha perso tutto, quindi è la prima persona che dobbiamo andare a aiutare e vedere cosa si può fare per andare avanti.
Veronica, grazie davvero per la tua testimonianza. Anche con te cercheremo di parlare ancora nei prossimi giorni. E Federico, è arrivato la fine del programma, per cui salutiamo e ci risentiamo tra pochissimo. Non la fine del programma, la fine della prima ora di programma. Tra pochissimo cediamo la linea a Carlo Reglia per il giornale radio e torniamo con voi fino alle 10.
A tra pochissimo, ciao!
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.